Benvenuti all'ultima puntata di Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordine del Movimento Limpedismov. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo con due degli autori. Sono Nicola Venali e qui con me oggi c'è Rosita De Micco, a cui lascio la parola per la presentazione dei nostri ospiti di oggi.
Grazie Nicole, oggi abbiamo il piacere di ospitare il dottor Carlo Alberto Artusi, neurologo e ricercatore dell'Università Rita Levi-Montalcini di Torino, e il dottor Cristian Geroin, fisioterapista e ricercatore presso l'Università degli Studi di Verona. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Oggi parleremo di un vostro lavoro recentemente pubblicato su Movement Disorders dal titolo Axial Postural Abnormalities in Parkinsonism, Gaps in Prediction, Pathophysiology and Management. Mi rivolgo per la prima domanda a Cristian. I vostri gruppi di ricerca si sono occupati da molti anni di aspetti clinici, fisiopatologici e anche terapeutici dei disturbi posturali in pazienti con disordine del movimento. Qual è stata l'ipotesi di lavoro dietro questo articolo?
Allora, è importante sottolineare che l'articolo è il risultato di uno sforzo congiunto fatto da tutti i membri della task force dell'International Parkinson and Movement Disorder Society sulle alterazioni della postura nella malattia di Parkinson, che ha coinvolto diversi professionisti a livello europeo e non europeo che hanno lavorato assieme per realizzare questo studio e coordinati da il professor Michele Tinazzi dell'Università di Verona e dal professor Rongroy Bidasheri dell'Università di Bangkok. L'ipotesi dello studio è che una migliore comprensione di quelli che sono i limiti presenti nella letteratura riguardo i predittori clinici e i meccanismi fisiopatologici delle alterazioni della postura nella malattia di Parkinson potrebbe aiutare a migliorare la ricerca futura, per esempio in termini metodologici, cioè migliorare i disegni dello studio, migliorare quella che è la classificazione delle alterazioni e quindi una migliore migliori disegni dello studio, una migliore ricerca potrebbe migliorare quello che è la comprensione dei meccanismi fisiopatologici e quindi andare verso una proposta terapeutica. Inoltre, l'analisi dei limiti presenti nella letteratura scientifica ci ha permesso anche di fare una proposta in termini di percorsi diagnostici terapeutici, che è quello che abbiamo fatto attraverso, le abbiamo concretizzato attraverso la realizzazione di una flowchart che potete trovare all'interno del lavoro scientifico, che guida il neurologo e tutti gli altri professionisti sanitari che si occupano della gestione delle alterazioni della postura nella presa in carico del paziente, nella valutazione e nel trattamento.
Grazie mille Cristian. Ora mi rivolgo a Carlo Alberto per la seconda domanda. In particolare dalla revisione della letteratura e quindi della vostra esperienza, quali sono le valutazioni cliniche o strumentali che pensate essere quindi più utili da utilizzare nella normale pratica clinica per definire un disturbo posturale in soggetti con sindrome parkinsoniane?
Grazie Nicole per la domanda, molto interessante e puntuale, perché in effetti una valutazione clinica ben fatta e soprattutto sistematica potrebbe avere delle ricadute pratiche importanti. Mi preme solo sottolineare che infatti possiamo dire che le alterazioni della postura rispetto ad altri sintomi motori o non motori della malattia di Parkinson sono stati, almeno in termini generali, un po' negletti fino a poco tempo fa, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista della ricerca. E però sono sintomi abbastanza frequenti e che possono essere molto invalidanti. Quindi la valutazione clinica ambulatoriale è molto importante e in realtà si tratta di innanzitutto ricercare sempre questo tipo di disturbo, anche quando non così manifesto come una franca camptocormia o sindrome di Pisa, ma iniziali antero o lateroflessioni del tronco andrebbero visti o comunque ricercati ad ogni visita del paziente in ambulatorio, possibilmente spogliando il paziente, avendo la possibilità comunque di visitare il paziente a torso nudo o comunque con la possibilità appunto di evidenziare anche forme più lievi di anterolateroflessione del tronco o anterocollo. E in seconda battuta si può fare anche in modo abbastanza agile una quantificazione strumentale di queste alterazioni della postura, e questo si può fare o con un metodo di screening abbastanza semplice, che è quello di avere un goniometro a muro appeso nel proprio ambulatorio, quindi far mettere il paziente in piedi di fronte a questo goniometro messo diciamo in frontale e in laterale, in sezione laterale, oppure ancora meglio utilizzare una semplice fotografia del paziente, appunto sempre in piedi, possibilmente svestito e a torso nudo in posizione frontale e laterale. Perché questo permette di fare una quantificazione adesso anche con delle app, ad esempio esiste una free web app, cioè un'applicazione messa a disposizione dall'Università di Kiel gratuita e che, in cui si può caricare la foto e in pochissimi click si riesce a valutare gli angoli sia di lateroflessione che di anteroflessione del tronco e quindi può essere un tool, uno strumento molto facile da utilizzare sia per la pratica clinica che eventualmente per scopi di ricerca.
Sì, assolutamente, credo che diventeranno sempre di più di largo utilizzo nella nostra pratica clinica. E caro Alberto, io ho un'altra curiosità. Dal punto di vista fisiopatologico, quello dei disturbi posturali è un argomento molto complesso. Negli anni, evidenze anche talora contraddittorie sono state prodotte in questo ambito, soprattutto con il contributo della neurofisiologia. E tra le tante questioni irrisolte, devo sceglierne una, la più complessa è sicuramente quella che vede la distonia e ipertonia versus miopatia e postenia come dei fattori che possano essere coinvolti nella genesi dei disturbi posturali. Qual è la vostra opinione in merito? Possono essere considerati attori indipendenti? Possono essere considerati entrambi coinvolti? Cosa emerge dal vostro lavoro?
Ringrazio anche per questa domanda, molto bella e dalla risposta non facile. Possiamo dire che sicuramente ci sono vari meccanismi fisiopatologici che sono stati indagati. Ci sono però dei grossi limiti della letteratura scientifica, ma banalmente anche solo legati alla classificazione di queste alterazioni della postura e al fatto che vengono spesso inglobate differenti alterazioni, ad esempio acantocormia, sindrome di Pisa, enterocollo, negli stessi studi. E quindi in realtà i fattori fisiopatologici alla base di questi disturbi potrebbero anche essere differenti tra una forma di alterazione posturale e un'altra. E quindi è molto difficile, senza avere degli adeguati studi longitudinali, andare a capire quali sono i fattori che in qualche modo si associano. Quello che hai citato tu, quello della distonia o ipertonia di alcuni muscoli rispetto ad un, e quindi una patogenesi poi probabilmente centrale rispetto ad una eziopatogenesi più periferica, tipo miopatia o comunque una debolezza muscolare legata appunto a un deficit di forza muscolare, sono diciamo tra i meccanismi più dibattuti. Sicuramente attualmente si pensa che ci sia più un aspetto, un primum moves di tipo centrale, quindi legato o alla simmetrica rigidità parkinsoniana o una vera e propria forma di distonia di alcuni muscoli del tronco, oppure ancora ad aspetti un po' più di elaborazione, diciamo propriocettiva più alta di informazioni vestibolari e visuospaziali che possano influenzare questo tipo di postura. E poi che invece i problemi ipostenici e quindi anche delle forme miopatiche che sono state osservate su piccoli campioni di pazienti possano invece essere secondarie all'alterazione posturale cronica o che comunque possano coesistere, ma diciamo l'aspetto periferico viene un po' relegato in seconda battuta e ormai a livello di esperti si suppone, anche se non ci abbiamo delle certezze scientifiche su questo, che il ruolo della genesi di queste alterazioni posturali sia primariamente di tipo centrale.
Bene, quindi un campo che offrirà sicuramente nuovi spunti nel prossimo futuro. E sicuramente un aspetto che ha un risvolto della nostra quotidianità è quello terapeutico, soprattutto nella quotidianità dei nostri pazienti. Si tratta di disturbi che sono molto difficili da trattare, soprattutto quando non si interviene tempestivamente. Eppure, e questo emerge anche dal vostro lavoro, parliamo di sintomi non infrequenti e altamente invalidanti. Christian, quali sono le strategie terapeutiche ad oggi più utilizzate e validate anche secondo il vostro lavoro di revisione?
Allora, le strategie terapeutiche ad oggi più utilizzate e validate dalla letteratura prevedono approcci farmacologici e non farmacologici. Ci tengo a sottolineare che una delle cose più importanti è la prevenzione, cioè la precoce identificazione e misurazione di queste alterazioni. Le raccomandazioni oggigiorno disponibili ci dicono che è importante identificare precocemente queste alterazioni in maniera tale da intervenire precocemente. Per quanto riguarda appunto le strategie terapeutiche, in primis abbiamo sicuramente l'ottimizzazione della terapia dopaminergica che può aiutare nel sicuramente rendere il paziente dal punto di vista motorio più performante. E poi abbiamo delle strategie non farmacologiche, come per esempio la riabilitazione, che si pone l'obiettivo di aiutare il paziente a mantenere una stazione più eretta attraverso esercizi di rinforzo muscolare, in particolar modo della muscolatura paraspinale, quale abbiamo visto essere particolarmente debole in questi pazienti. E non sempre, ma a questo può essere associato l'utilizzo di tossina botulinica nel momento in cui il neurologo vede alcuni muscoli che potenzialmente potrebbero essere riconducibili a un fenomeno di distonia. Esistono come uno dei meccanismi fisiopatologici che diceva, vi ha appena parlato Carlo Alberto, è appunto legato al fenomeno della distonia dei muscoli del tronco. E in queste alterazioni ci sono alcuni muscoli anteriori del tronco o paraspinali che tendono ad essere iperattivi. La combinazione quindi di un esercizio di rinforzo muscolare mirato di muscoli paraspinali assieme a quella che è l'utilizzo della tossina botulinica in muscoli identificati elettromiograficamente e essere riconducibili a un fenomeno distonico potrebbe, e sicuramente ci sono delle evidenze, seppur preliminari, che ci indicano che il paziente può migliorare e può rimanere più dritto, quindi recuperare la stazione retta.
Grazie Christian per la tua spiegazione sui trattamenti che quindi hanno dei vantaggi se utilizzati precocemente. In quest'ottica chiedo quindi a Carlo Alberto, nell'ottica di una medicina sempre più personalizzata, l'utilizzo della telemedicina o dei nuovi dispositivi indossabili possono in qualche modo migliorare il riconoscimento precoce, quindi anche il precoce trattamento di questi disturbi assiali nei soggetti affetti da malattia di Parkinson e parkinsonismi?
Grazie per la domanda. E sicuramente io credo molto nella telemedicina e quindi il controllo del paziente a distanza, magari permesso in modo anche più frequente dal clinico tramite gli strumenti di telemedicina, può essere uno strumento utile anche per il controllo delle alterazioni della postura. Questo può prevedere l'utilizzo, tra virgolette, banale del teleconsulto, ma anche l'utilizzo di device specifici. Ad esempio, alcuni sensori indossabili potrebbero aiutare anche nella precoce identificazione di alterazioni della postura. E su questo, tra l'altro, stiamo lavorando anche con l'Università di Torino e con gli ingegneri in un progetto finanziato dal Ministero della Ricerca e dell'Istruzione, ma io credo ancora meglio, visto che le alterazioni della postura sono visualizzabili e quantificabili abbastanza facilmente attraverso una analisi appunto delle immagini, che una videoanalisi automatica possa anche essere un fattore che potrà essere utilizzato in un futuro abbastanza prossimo, per una valutazione a distanza del paziente, un monitoraggio quindi più continuativo e anche più tempestivo.
Bene, allora ci aggiornerete l'anno prossimo con nuovi interessanti sviluppi. Grazie mille a Carlo Alberto e Cristian, grazie a tutti per averci seguito anche in questa stagione. Un saluto da me, Rosita De Micco, e da Micco Alla Venali e buone feste dalla Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento. Ciao!